Sono veramente felice e ringrazio il Signore Gesù, il mio grande Dio e Salvatore, che questa mattina mi ha portato qui in mezzo a voi, potervi rivedere e poter insieme con voi condividere la benedizione che il Signore ha stabilito laddove i fratelli dimorano insieme. E quindi c'è grande benedizione quando ci riuniamo nel nome del Signore Gesù, riconoscendo quindi la sua divinità, la sua signoria sulla nostra vita, come guida anche dei nostri momenti di adorazione e di lode nella persona divina dello Spirito Santo. E mi colpisce sempre quando vengo in mezzo a voi questa gara, questa bella gara nel chiedere gli inni, nel pregare, e questo è molto bello. Apriamo la parola di Dio, perché io, sapete che ho questo vizio di predicare la parola di Dio, e con l'aiuto del Signore anche esservi fedele. Allora, Ebrei capitolo 10, leggiamo dal versetto 19. Il desiderio del mio cuore è quello di servirvi un cibo buono, buono per il vostro spirito, per il vostro cuore e per la vostra vita spirituale. Lettera agli Ebrei, capitolo 10, leggiamo dal versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Come voi sapete, io vengo da 37 anni di religione cattolica, no? E tutte le religioni hanno in comune due caratteristiche che erano quelle che io avvertivo condizionavano il mio rapporto con Dio: il mistero e la mediazione. Il mistero perché? In tutte le religioni si ammanta la verità intorno a Dio di mistero e si fa capire ai fedeli, agli adepti, che questo mistero non è alla tua portata, ma tu devi stare a quello che dico io, a quello che dice la Chiesa. Ma la Chiesa come struttura gerarchica, come istituzione, tu fai quello che diciamo noi, anche se non comprendi, e vedrai che forse te la cavi. Il mistero. Ma a me risulta che Gesù Cristo sia venuto a rivelare il mistero di Dio. C'era un mistero e riguardava proprio Gesù Cristo, cioè la sua venuta, profetizzato in tutto l'Antico Testamento, e nella pienezza dei tempi il Signore Gesù, il Figlio unigenito di Dio, viene di persona per rivelare il mistero di Dio. Rivelarlo proprio compiendolo, questo mistero, sotto gli occhi delle persone, in carne ed ossa, parlando, quindi dicendo la verità di Dio riguardo al mistero, e facendo concretamente quello che questo mistero profetizzato da tanti secoli annunciava. E poi c'è l'altro problema, quello della mediazione. Io conosco molto bene la religione cattolica, ci sono stato 37 anni, ero insegnante di religione cattolica, quindi io so che lì Dio è lontano, irraggiungibile. Un fratello questa mattina in preghiera ha detto: Signore, possiamo venire qui parlare direttamente con te. Che bello, che bella verità che ha detto. Ma sapete, per chi non ce l'ha questa libertà, perché la religione te la toglie, perché la religione ti spiega che Dio è lontano, irraggiungibile, Gesù poi non parliamo, è troppo importante. Tant'è vero che ha stabilito sua madre come mediatrice, lei ha tempo, lui no, vai dalla madre. Poi ci sono i mediatori, i cosiddetti santi, questi immondi cadaveri di cui hanno tappezzato il paese, no? E allora pensate, vanno da un cadavere a chiedergli di fargli la grazia, di salvarli, di metterli in comunicazione con Dio, un cadavere, vanno a cercare la vita dove c'è la morte, ma è stabilito che sia un mediatore. E poi non ultimi, anzi, i sacerdoti delle religioni, di tutte le religioni, fanno da mediatori, perché loro sono ministri ordinati, consacrati, loro possono prendere Dio, avere accesso a Dio, e se tu vai da loro, previa o conseguente offerta, ti danno Dio. Vuoi Dio? Il corpo di Cristo, amen, ti do il corpo di Cristo, perché io lo posso gestire il corpo di Cristo, tu no, stai al di là della balaustra, se lo vuoi vieni da me, io sono il mediatore per darti Dio. Avete notato che cosa dice lo Spirito Santo nella parola di Dio? Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. Abbiamo questa libertà che il Signore Gesù ci ha donato, perché oltre che Salvatore è un grande liberatore, ci ha donato perché ha versato il suo sangue per donarci questa libertà di entrare nel luogo santissimo. Tra l'altro dice, attraverso una via nuova e vivente, e dice che questa via è addirittura la sua carne, cioè la cortina. Allora qui dobbiamo rivedere un attimo, nell'Antico Testamento cos'era questo luogo santissimo? Perché magari qui ci sono dei giovani, dei bambini, qualcuno che non alle parole luogo santissimo, cortina, magari dice, ma di che cosa sta parlando? Voi sapete che luogo santissimo era la parte interna del tabernacolo che Dio aveva detto a Mosè di costruire, no? Questo tabernacolo aveva questo luogo interno chiamato santissimo. Perché chiamato santissimo? Perché lì era stabilita la presenza del Signore. Il Signore è santo, dove è Lui c'è la sua presenza santa, quindi luogo santissimo. Lì sappiamo che c'era l'arca della testimonianza, questa cassa di acacia rivestita d'oro, con sopra il propiziatorio, i due cherubini che guardavano sul propiziatorio, e Dio aveva detto a Mosè, lì mi incontrerò con te. Questo luogo santissimo era separato da una cortina, dal luogo santo. Nel luogo santo i sacerdoti andavano, venivano, facevano i sacrifici, il loro ufficio, diciamo, svolgevano il loro servizio, ma non potevano neanche i sacerdoti oltrepassare quella cortina, che poi era un velo di stoffa pesante, no? Violaceo, blu violaceo, che non poteva essere passato. solo il sommo sacerdote, una volta l'anno, poteva andare oltre quella cortina. Ed è interessante che andava oltre quella cortina con dell'incenso e faceva fumare questo incenso. E qui ci parla sempre di una protezione che Dio voleva dare anche al sommo sacerdote che entrava alla presenza di Dio. E poi entrava con il sangue e con il dito indice spruzzava quel sangue sul propiziatorio 7 volte verso oriente. Abbiamo compreso cos'è il luogo santissimo, abbiamo compreso cos'è la cortina. Questa cortina che cosa rappresenta? Rappresenta il peccato dell'uomo. Perché Dio aveva stabilito che nessuno poteva andare oltre? Perché sarebbe andato oltre col suo peccato, il salario del peccato è la morte, e quindi sarebbe morto. Allora Dio a protezione aveva messo questa cortina di separazione, perché il peccato crea una separazione tra l'uomo e Dio, e l'uomo non può penetrare questo muro, questa separazione creata dal peccato. Allora ecco la buona notizia, ecco l'Evangelo. Cristo, ci ha donato questa libertà di entrare nel luogo santissimo. Perché ognuno di noi era schiavo. E la schiavitù del peccato impediva che noi andassimo a Dio, avessimo una relazione personale con Lui, un contatto diretto, la schiavitù del peccato. Ecco perché Cristo, oltre che un salvatore, è un grande liberatore. Quando quel giorno nella sinagoga di Nazaret lesse dal libro di Isaia, tra le altre cose lesse: sono venuto a liberare i prigionieri. Ma non mi risulta che Gesù sia mai andato all'assalto di carceri a liberare prigionieri politici o... Quindi c'è un linguaggio figurato. Qui sta parlando di un'altra prigionia, quella prigione in cui ogni uomo è a causa del peccato, che lo tiene lì, morto nel suo peccato. Allora vedete, questo passo, quando l'ho affrontato, per me è stato di grande conforto, e ve lo servo proprio perché sia anche per voi di grande conforto. Per mezzo del sangue di Gesù ci è stata donata questa libertà. Per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata, cioè a cui Egli ha dato inizio per noi, per il nostro bene, attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Allora noi scopriamo che questa via nuova a cui Gesù ha dato inizio è percorribile da noi, perché Gesù, attraverso la sua carne, il suo corpo, ha creato questa via. Infatti, sempre qui nella lettera agli Ebrei, parla di un tabernacolo più grande, più perfetto, non di questa creazione. E qual è questo tabernacolo più grande, più perfetto, non di questa creazione? È Gesù Cristo stesso. Il tabernacolo, la cortina, che è la sua carne. Gesù è andato a presentare il suo sangue, per mezzo del quale ci ha liberato dalla schiavitù del peccato, in se stesso, cioè sul propiziatorio, perché Gesù è anche il propiziatorio, agli occhi del Padre, nella dimensione della realtà celeste. Perché vedete, tutto quello che veniva fatto nell'Antico Testamento era ombra, figura delle realtà che in Gesù Cristo si sono adempiute veramente. E attraverso quei sacrifici non si toglieva il peccato, ma c'era un ammaestramento, c'era un insegnamento. Comprendevano, per chi aveva il cuore sincero, quanto era grande il problema del loro peccato. Ma la realtà del peccato doveva essere tolta da qualcosa di più grande che agisse nella dimensione divina, cioè nella realtà celeste. Lì si agiva nella realtà fisica, nella realtà materiale. Ma il peccato ha incrinato, ha corrotto il rapporto dell'uomo con Dio nella realtà spirituale, cioè nella realtà divina. Lì si è fatto il guasto. Ecco perché l'uomo non può mettere a riparo questo guasto. Ma solo Dio può mettere a riparo questo guasto. E ha messo riparo a questo guasto per mezzo del sacrificio del suo unigenito figliolo, per mezzo di questo sangue che grida più forte del sangue del giusto Abele. Perché grida più forte questo sangue? Perché questo sangue è il sangue del Figlio di Dio. È il sangue dell'agnello di Dio che toglie finalmente il peccato del mondo. Allora vedete, questa via è nuova, e abbiamo visto perché è nuova, no? Rispetto alla via antica, è una via nuovissima. Ma c'è un altro participio qui, vivente. Questo participio ci dice che oggi, se tu sei qui, e a causa della schiavitù del tuo peccato, non hai ancora una relazione personale con Dio, ma a causa del tuo peccato sei separato da Dio. Questo participio vivente ti dice che tu oggi, se credi, se poni la tua fede, la tua fiducia in Gesù Cristo e nel suo sacrificio, oggi tu avrai accesso al luogo santissimo, verrai riconciliato con Dio e sarai fatto un figliolo di Dio. Se accogli Gesù Cristo, cioè se credi nel suo nome, cioè se credi in quella persona, in quel Gesù di Nazareth, per chi è qui ed è ancora separato dalla cortina del peccato da Dio, la buona notizia è per te, in questo participio, perché questa via è vivente e potente oggi ad operare questo miracolo di salvezza, di liberazione nel tuo cuore. E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio. Noi non abbiamo sacerdoti. Cristo ci ha liberati affinché fossimo liberi. Abbiamo solo un grande sommo sacerdote sopra la casa di Dio, che è la Chiesa, che siamo noi. Gesù è il nostro grande sommo sacerdote. E guardate, qui c'è una cosa stupenda. Il nostro grande sommo sacerdote è stato anche vittima dell'unico grande sacrificio, perfetto, compiuto una volta per sempre, sufficiente a salvare chiunque crede. Il sommo sacerdote che sacrifica se stesso come vittima per il suo popolo, per la sua chiesa, per la sua sposa. noi non abbiamo sacerdoti. Anche perché il sacerdozio levitico non ha più senso di esistere perché è per l'antico patto. C'è un altro sacerdozio però, noi sappiamo, il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. Ma chi è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec? Il Signore Gesù. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Ma leggiamo nella parola di Dio, sempre in questa preziosa lettera, che il sacerdozio di Gesù Cristo non è trasmissibile. Non può essere trasmesso a nessuno. Chi dice di essere sacerdote dell'ordine di Melchisedec oggi dice una bestemmia, bestemmia contro la verità della parola di Dio. E purtroppo io ho fatto anche il chierichetto e mi ricordo che una volta quando ero in seminario mi hanno vestito con tutto un vestimento nuovo perché si ordinavano 3 sacerdoti nuovi. Allora reggevo il bastone d'argento a questo signore vestito come uno spaventapasseri in un campo di cocomeri e questo qui, per ognuno di queste persone che erano sdraiate con la faccia a terra, ha detto: tu es sacerdos in eternum secondo ordine Melchisedec. Una bestemmia. Una bestemmia. Vedete, Cristo ci ha liberati affinché fossimo liberi. Bisogna amare molto i cattolici che vivono attorno a noi. Bisogna amarli molto di un amore sincero perché sono in un grande inganno. Questi sacerdoti, anche loro, sono in un grande inganno. Bisogna amarli molto, di un amore vero, che ci porti a superare a volte la ritrosia che noi abbiamo verso queste persone, no? E ad annunciare con amore, nella verità, l'Evangelo di Cristo. Perché se un fratello non l'avesse fatto nei miei confronti, sarei ancora lì a portare gli idoli sulle mie spalle. Ma quel fratello mi ha tanto amato che è entrato in casa mia, ha sfidato la mia ira, ma mi ha annunciato l'Evangelo. Non bisogna avercela con i cattolici. Bisogna amare i cattolici. Ma l'amore ci può essere solo nella verità. E allora l'amore si dimostra nello stesso modo che ce l'ha dimostrato Gesù Cristo. Ci è venuto a portare la verità. Portiamo la verità a queste persone che stanno attorno a noi, anche se questo ci creerà qualche problemino, ma non preoccupiamoci, il Signore è con noi. Allora l'invito, poiché abbiamo questa grande libertà, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, poiché abbiamo i cuori lavati, aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Il sommo sacerdote, prima di passare quella cortina, doveva fare lavaggi di purificazione, lavarsi i piedi, lavarsi le mani, vestirsi in un certo modo. C'era tutta una prassi che era figura dell'aspersione che veramente asperge la coscienza da quella consapevolezza di essere nel peccato. E con cosa viene fatta questa aspersione? Con cosa siamo stati aspersi noi? Col prezioso sangue del Signore Gesù. E il nostro corpo, la nostra carne, la nostra psiche, la nostra mente, il nostro cuore, da cosa è stato lavato? Dal lavacro della parola di Dio, di cui abbiamo costantemente bisogno. Se non ci laviamo del continuo in questa sorgente di acqua viva, ci sporchiamo del continuo in questo mondo sporco in cui muoviamo il nostro passo stentato. Ecco perché il credente vive della parola di Dio sotto la guida dello Spirito Santo. A questa parola, alla testimonianza, alla legge, qui troviamo purificazione per le nostre menti, i nostri cuori. Qui troviamo la trasformazione della nostra mente. Certo che se il nostro cuore e la nostra mente è intento alla trasmissione Amici della De Filippi, non è che subisci una grande trasformazione spirituale in meglio, anzi. Chi ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Allora tu lo sai che cosa ami. Dov'è il tuo cuore? Se il tuo cuore è presso l'immondizia, il tuo cuore sarà pieno di immondizia. E la tua mente trasformata in un immondezzaio. Ma se il tuo cuore è presso il Signore, ai piedi del Signore Gesù, all'ascolto della sua parola, nella sua parola c'è la promessa che la tua mente verrà trasformata. Trasformata. Sempre più simile alla mente di Cristo. Abbiamo un obiettivo elevatissimo, ma concreto e possibile, perché il Signore non ci inganna. Andiamo alla prima lettera di Pietro, capitolo 2. E leggiamo dal versetto 4. Prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 4. Vedete anche Pietro. State lontani, perché i mediatori, in effetti, sotto la storiella che ti mettono in relazione con Dio, in effetti che ruolo svolgono? Ti tengono lontano da Dio e da un rapporto personale con Dio. Sembra incredibile, ma è la verità. Il sacerdote ti tiene lontano da Dio, perché per andare a Dio devi passare da me e tu ti fermi lì. Quindi stiamo attenti, perché anche certi pastori o certi anziani che vanno oltre quello che è il loro ruolo, non di essere autorità ma di esercitare un'autorità, perché l'autorità nella Chiesa è la parola di Dio e il Signore, e diventano accentratori. E quelli che si creano il codazzo famoso, no? Il seguito famoso, attenzione, perché possono essere controproducenti. Un anziano guiderà il gregge a Cristo, alla sequela di Cristo, non alla sequela di sé e delle proprie idee. E quindi dobbiamo stare attenti. Grazie a Dio noi non abbiamo il pastore uomo, anche lì Cristo ci ha liberato, no? Perché non è scritturale, anche perché pastore è un dono, ha dato gli uni come pastori, gli altri come dottori, gli altri come evangelisti. Però la carica che si scelgono è il reverendo pastore, mica il reverendo evangelista. È interessante questo, no? Il Signore ci ha dato degli anziani che svolgono un incarico, costituiti dallo Spirito Santo, che amano il loro gregge e sono d'esempio al loro gregge, ma non sono delle cariche, è un incarico, capite? Completamente diversa la mentalità. Il Signore Gesù in questo è un esempio meraviglioso, no? Ha svolto un servizio facendosi servo dei suoi nemici. Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Che verità preziosa abbiamo qui, fratelli, che verità preziosa. Allora la Chiesa è un edificio spirituale. E Pietro, da alcuni indicato come la pietra, dice: no, io non sono la pietra, avvicinatevi a lui, lui è la pietra vivente, Gesù Cristo è la pietra vivente, da cui tutta la Chiesa trae fondamento, perché Cristo edifica la Chiesa, e vita, perché Cristo è la pietra vivente. E noi, come pietre viventi in questo edificio spirituale, traiamo vita da Gesù Cristo. E questo edificio spirituale, che è la Chiesa, si innalza di giorno in giorno alla gloria di Dio. Ma qui dice un'altra grande verità, che ogni credente è stato fatto sacerdote a Dio. Il sacerdozio comune, universale dei credenti. Perché? Ma perché, essendo stati riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo, noi abbiamo la possibilità, come ha detto il fratello in preghiera, di essere in collegamento diretto con Dio per mezzo di Gesù Cristo, perché non vi è altro mediatore fra Dio e gli uomini se non Gesù Cristo uomo. E quindi noi possiamo svolgere questo sacerdozio per offrire non più sacrifici materiali, ma sacrifici spirituali. Che meraviglia, che meraviglia. Ma vi rendete conto che privilegio abbiamo? Che ruolo ci ha dato il Signore? Allora esercitiamo questo sacerdozio santo, tra l'altro. Sacerdozio santo, quindi svolto nel nostro cammino di santificazione. In che modo? Beh, io vedo tre aspetti essenzialmente, ma ce ne sono tantissimi. La preghiera. Quanto poco esercitiamo il nostro sacerdozio spirituale nella preghiera di intercessione, gli uni per gli altri, per la Chiesa, per la salvezza delle anime che periscono. L'evangelizzazione, perché solo chi ha Gesù Cristo può portarlo ad altri. E noi abbiamo il compito, l'incarico, il servizio della riconciliazione. Questo è un altro modo di esercitare il nostro sacerdozio. E poi, secondo me, quello principale: come Cristo ci ha amati, nello stesso modo dobbiamo amare gli altri, perché l'amore è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Non eravamo in grado di amare, ora lo siamo. Amiamo di questo amore, è lì esercitare il nostro sacerdozio, far arrivare, far sentire l'amore di Cristo a chi non lo ha, a chi non lo conosce, e confortare il fratello e la sorella con un amore sincero che edifichi l'altro, che conforti l'altro, che consoli l'altro nel suo cammino di credente. Ma di un versetto si può mica fare una dottrina. Apocalisse capitolo 1. Leggiamo dalla seconda parte del versetto 5. Capitolo 1, seconda parte del versetto 5. A Gesù Cristo che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Lo stesso concetto, vedete, che abbiamo letto in Ebrei 10:19. Lo stesso concetto. A Gesù Cristo che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Un regno e dei sacerdoti. Perché noi siamo alla gloria del Padre suo. Siamo anche di stirpe regale. Ma certo, siamo figli del re. Siamo di stirpe regale. Attenzione, qui c'è un particolare da mettere in luce. Facciamo parte del regno di Dio, certo. Siamo entrati a far parte del regno di Dio, no? Ma molti nelle religioni vogliono instaurare questo regno sulla terra. E allora si fanno potenti, si fanno ricchi, si costruiscono palazzi, troni d'oro. Ma c'è un piccolo particolare. Gesù ha detto, il mio regno non è di questo mondo. Oh. Noi sediamo per fede nei luoghi celesti in Cristo, certo. Ma qui siamo nell'ambito spirituale. In questo mondo, se vogliamo vivere piamente in Cristo, saremo perseguitati. E se leggiamo il capitolo 11 della lettera agli ebrei, vediamo come hanno vissuto la loro regalità e il loro sacerdozio, i veri testimoni della verità. Perseguitati, uccisi, scherniti. Di loro il mondo non era degno. E pensate che il mondo sia degno oggi di un figliolo di Dio? Assolutamente no. E oggi viviamo in questa pace, in questa tolleranza, ma che cosa sarà domani? Le condizioni possono cambiare dall'oggi al domani. Vediamo già in certe regioni della terra, no? Dove se uno dice di essere cristiano viene decapitato, fucilato all'istante. Se succede anche qui, e i venti, a me sembrano venti di guerra, non voglio fare profeta di sventure, ma intorno a noi ci sono venticelli di guerra che spirano in maniera potente. Allora, vivere in questo regno significa soffrire delle sofferenze del corpo di Cristo, cioè della Chiesa, e quindi affrontare lo scherno anche noi, affrontare la persecuzione. Certo che se l'Evangelo ce lo raccontiamo tra di noi, ma se come fate voi si va in piazza, poi arrivano le contrarietà e le persecuzioni, ma a questo siamo stati chiamati, perché la nostra vita ha preso senso in Cristo. E quindi questo senso che ha la nostra vita va vissuto fino in fondo. Quindi il mio incoraggiamento questa mattina vuole essere a esercitare il nostro sacerdozio. In certe assemblee non senti neanche aprire la bocca a ringraziare il Signore, no? Qui si esercita la preghiera, si esercita il sacerdozio nella preghiera, ma ci sono altri aspetti. Esercitiamo questo nostro sacerdozio perché per avere questo ruolo, questa qualità, questo privilegio, il Figlio di Dio ha dovuto versare il suo sangue prezioso. Quindi con gratitudine, con riconoscenza, esercitiamo questo sacerdozio alla gloria del Signore Gesù, alla gloria di Dio Padre. Amen.
Signore, vogliamo adorarti questa mattina con tutto il nostro cuore per la parola che ci hai rivolto, Signore. Grazie per le verità profonde che ci hai ricordato, Signore.